invece l'onore è tutto mio. Per essere parte, intanto di essere parte della famiglia di Dio, di Gesù Cristo, e poi di essere parte di voi, perché anche voi siete parte della famiglia di Dio, e quindi siamo una famiglia, e questi incontri come stamattina sono preziosi, perché abbiamo tanto bisogno gli uni degli altri, anche come abbiamo visto ultimamente nell'insegnamento di Pietro. E allora vogliamo aprire le nostre Bibbie a Prima Pietro capitolo 5, sempre, e finalmente siamo arrivati alla conclusione di questa lettera meravigliosa dell'Apostolo Pietro. Io veramente ringrazio tanto il gruppo che conduce l'adorazione, ringrazio tanto Damion per i canti che ha scelto e anche per il salmo, anche per il versetto che ha fatto mettere sullo schermo. E io vorrei tornare a quel versetto un attimino, perché Salmo 31, versetto... No, Salmo 31, versetto 21. Quindi tenete il dito in Prima Pietro e guardiamo un attimino questo versetto, perché i canti e anche la preghiera di Luigi, avrei voluto che potesse ripetere la preghiera parola per parola che ha detto prima, che probabilmente non riuscirebbe perché l'ha fatto con spontaneità dal cuore, ma la preghiera era una preparazione perfetta per l'insegnamento di Pietro che vorrei sottolineare stamattina, ma anche i canti, anche questo versetto che voglio leggere di nuovo. Sia benedetto l'Eterno. Allora, Salmo 31, 21. Sia benedetto l'Eterno, poiché egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. E quindi la benevolenza di Dio, che potremmo chiamare la grazia di Dio, e in realtà dall'inizio, dal primo canto, dalle prime parole di Luigi che ha condotto la prima parte, l'adorazione, e i canti e questo salmo, questi versetti, la preghiera e le vostre preghiere, tutti quanti hanno parlato tanto della grazia di Dio stamattina, anche se nessuno ha mai menzionato neanche una volta la parola grazia. Però nelle vostre preghiere, nei canti che abbiamo fatto al Signore, abbiamo parlato tanto della grazia di Dio. E anche questo versetto, non c'è la parola grazia, però si sta parlando della grazia di Dio quando dice: sia benedetto l'Eterno, poiché egli ha reso mirabile la sua benevolenza. Cioè la sua bontà per noi, il suo volerci bene, il suo voler bene di noi, della nostra vita. Perché il Signore vive per noi, ci ama e siamo tutto per Lui. E questa è la grazia di Dio. E mi ha colpito questo versetto stamattina che dice: poiché egli ha reso mirabile la sua benevolenza, la sua grazia. Cosa vuol dire ha reso mirabile? C'è una cosa mirabile, una cosa che si può mirare, che si può vedere, no? Dio è spirito, ma nel caso di Davide ha reso visibile, che Davide poteva vedere proprio, toccare con mano, guardare con gli occhi la grazia di Dio, perché l'aveva posto in una città fortificata. E io vorrei proporre stamattina che l'applicazione per noi oggi nel 2000 è proprio il Signore Gesù. Alla fine è Gesù, più di qualsiasi cosa, di qualsiasi persona, di qualsiasi potenza, di qualsiasi grandezza, è Gesù più di ogni altra cosa o persona che ha reso visibile la grazia di Dio, che noi possiamo vedere, toccare con mano. Sì, è vero, ancora no, fisicamente, nessuno di noi ha visto Gesù, nessuno di noi ha potuto toccare Gesù, abbracciarlo, stringerlo, baciarlo con un amore fraterno. Ma un giorno staremo con Lui. Però abbiamo la testimonianza della Bibbia, di tutta la Bibbia, a partire dalla Genesi fino all'Apocalisse. Abbiamo la testimonianza di Gesù. Abbiamo i Vangeli, la storia della vita di Gesù sulla terra che è culminata nella sua morte per i nostri peccati, la sua risurrezione. E quindi Gesù, è Gesù proprio che ha reso Dio, che Spirito, visibile, quindi la grazia di Dio visibile. E allora torniamo a Prima Pietro capitolo 5 e voglio leggere dal versetto 10 al versetto 14, sono gli ultimi versetti di questa lettera bellissima, preziosissima. E dal versetto 10 al versetto 12 abbiamo proprio la conclusione del discorso di Pietro, che è di un incoraggiamento, di una consolazione, di un conforto che non si possono descrivere. E poi i saluti, versetto 13 e 14. Leggerò anche i saluti, perché stanno qui, ma stamattina non parlerò dei saluti. Vorrei concentrarmi su due cose, una cosa soprattutto, ma due cose, diciamo, che collegate dal versetto 10 al versetto 12. Ma leggiamo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui non sia la potenza, ma a Lui è la potenza in eterno. Amen. E amen vuol dire in verità. È così. Per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. E poi saluti la Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Anche qui c'è una sfumatura della grazia di Dio, perché è più che probabile che questo è il Marco che era andato con Paolo e Barnaba nel loro primo viaggio missionario, che poi a un certo punto ha mollato, si è tirato indietro, e poi c'è stata una lite, no? Prima del secondo viaggio missionario tra Paolo e Barnaba, e se prendere di nuovo Marco con loro. Marco era un parente di Barnaba, ma non credo che fosse perché, non credo che fosse stato perché era suo parente che ha voluto, ma era proprio nel DNA di Barnaba, come cristiano, era un suo dono, quello di accogliere le persone respinte. Proprio lui aveva accolto Paolo, che quando si era convertito la Chiesa non ci credeva nella sua conversione, e invece Barnaba l'ha accolto. E questo è Barnaba, ha usato grazia nei confronti di Marco, ma poi dopo lo riconosce Paolo. Ed è probabile che sia proprio questo Marco che abbia scritto il Vangelo di Marco, appunto, che era poi un discepolo particolare di Pietro. Quindi probabilmente Marco nello scrivere il suo Vangelo, la sua storia di Gesù, probabilmente ha scritto la storia di Gesù come la predicava Pietro. E quindi anche Marco, mio figlio, vi saluta. Versetto 14, salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Il Covid ci ha messo un po' in crisi su questa bella abitudine di espressione di amore tra fratelli. E forse dovremmo ripristinarlo per bene, questo bacio d'amore fraterno. E poi conclude, pace a voi tutti che siete in Cristo. Ma torniamo al versetto 10. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamato alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Ma questa descrizione di Dio, il Dio di ogni grazia. Sapete, questa verità di Dio, che Lui è un Dio di grazia, di ogni grazia, letteralmente di tutta grazia, dal greco proprio, il Dio di tutta grazia, vuol dire che se noi dobbiamo pensare a Dio, la prima cosa a cui dovremmo pensare e continuamente pensare è la sua grazia. Perché è grazie alla sua grazia che stiamo qui, che stiamo leggendo questa lettera e ci crediamo a queste parole e che stiamo insieme e che facciamo parte della famiglia di Dio. E grazie alla grazia di Dio. Quindi in realtà tutti gli aspetti di Dio sono importanti, sono eterni, perfetti, gloriosi. Ma per noi uomini peccatori, l'aspetto più importante per noi è la sua grazia, che Lui è un Dio di tutta grazia, perché se non fosse per questo, fratelli e sorelle, saremmo ancora sotto l'ira di Dio, la giusta ira di Dio, perché abbiamo peccato contro di Lui, abbiamo offeso Dio tremendamente, terribilmente, con tutta la nostra vita, vivendo come se Lui non ci fosse, noi creature, vivendo come se il nostro creatore non esistesse, vivendo come se noi fossimo il Dio della nostra vita, perché questo è il peccato che è cominciato da Adamo ed Eva. E proprio lì possiamo capire la grazia di Dio, perché a volte questi termini a volte sono un po' astratti. Ma quello che a me piace ricordare sempre, quando cerco di definire cos'è la grazia di Dio, allora mi piace riportarci all'inizio. Perché quando Dio ha creato Adamo ed Eva, Dio amava Adamo ed Eva. E possiamo essere sicuri di questo. Perché prima di creare Adamo ed Eva, Dio ha creato la loro casa, che è l'universo. E ha fatto tutto l'universo per la sua creatura per eccellenza, l'uomo, perché Dio l'aveva creato a sua propria immagine e somiglianza. E Dio aveva creato l'uomo perché voleva amare l'uomo. In Dio già c'era l'amore dall'eternità, perché Dio è Trinità, cioè Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo, e si amavano tra di loro con un amore perfetto. Ma Dio, e non ci spiega tutti perché, ma ha voluto creare l'uomo, questa creatura a sua immagine e somiglianza, cioè persone come lui è una persona, per poter amarci ed essere amati, essere lui amato, scusate, da noi. E quindi Dio ha mostrato l'infinità, l'eternità del suo amore, la grandezza del suo amore quando ha creato l'uomo e ponendolo in questa casa meraviglioso dei cieli, della terra, l'universo. Ma in Genesi 3, quando l'uomo ha scelto di ascoltare la bugia del serpente, Satana, il diavolo, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, di cui Pietro ha parlato, allora l'uomo ha fatto la scelta, punto, di seguire questa bugia. La donna era stata ingannata, ma l'uomo no, lui consapevolmente ha scelto di seguire la donna che era stata ingannata dal diavolo, ha scelto di abbandonare Dio per seguire la donna. Lui che aveva conosciuto l'amore di Dio. Dove subentra la grazia? Se Dio ha amato l'uomo prima che peccasse, il fatto che Dio ha continuato ad amare l'uomo dopo il peccato dell'uomo, dopo questo affronto, questa offesa tremenda contro il suo creatore, contro il suo Signore, il suo Dio. Il fatto che Dio ha continuato ad amare l'uomo, questa è la grazia. Sì, la grazia è l'amore di Dio, ma la grazia è l'amore di Dio per l'uomo dopo che l'uomo ha peccato contro Dio. Quindi quando noi parliamo della grazia di Dio, fratelli, e più noi sottolineiamo la grazia di Dio, più stiamo sottolineando il nostro peccato, la nostra peccaminosità, il fatto che siamo peccatori, siamo cattivi, egoisti, orgogliosi. Ma Dio ha continuato ad amare l'uomo. Io vorrei che guardassimo in Genesi capitolo 3, versetto 15. Questo è dopo il peccato dell'uomo, dopo la caduta dell'uomo. Nel versetto 14 Dio prima fa i conti col serpente, col diavolo, poi dopo con la donna e con l'uomo. Ma nel versetto 14 vediamo che Dio maledice il serpente, maledice il diavolo per aver tentato la donna e dice: allora Dio, l'Eterno, appunto, disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E continua nel versetto 15, ma la cosa sbalorditiva è che nascosta in questa maledizione del serpente c'è una benedizione per l'uomo peccatore. È la prima profezia di Gesù. Io, dice Dio al serpente, porrò inimicizia fra te e la donna, quindi fra il diavolo e la donna, e quindi fra la tua progenie, la progenie di Satana, del diavolo. E poi scopriamo nel Nuovo Testamento molto chiaramente, Gesù lo ripete più volte, che spiritualmente Chi è la progenie del diavolo? È l'uomo, è l'umanità. Cioè sono, è la progenie dell'uomo e della donna, che erano dalla parte di Dio e poi hanno scelto di mettersi dalla parte di Satana. E quindi sono diventati figli di Satana, spiritualmente parlando. E Gesù usa questo termine più volte per descrivere gli uomini peccatori, che fanno la volontà di Satana. Quindi spiritualmente parlando, ecco la progenie del diavolo, del serpente. E siamo noi, l'umanità, o eravamo noi, prima di credere in Gesù, e quindi sperimentare la nuova nascita, diventare figli di Dio. Ma noi eravamo figli del diavolo. E allora, chiaramente questa profezia, fermandoci qui a Genesi 3, 15, non potremmo mai capire il significato di questa profezia, ma poi abbiamo tutta la Bibbia, che tutto l'insegnamento, la storia dell'umanità, l'insegnamento di Dio, e arriviamo a Gesù Cristo e capiamo che Gesù Cristo è l'adempimento di questa profezia. Perché Dio prosegue dicendo a Satana, al serpente: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie, quindi l'umanità, l'uomo, e la progenie di lei. E chi sarebbe la progenie della donna? C'è soltanto una persona che è nata non da Adamo ed Eva. È Gesù. Anche per questo era importante che Gesù nascesse da Maria quando era vergine, che non aveva conosciuto uomo, perché Gesù non era progenie di Adamo ed Eva. Non era discendente loro, ma era progenie della donna, perché lo Spirito Santo aveva concepito Gesù nel grembo di Maria. Miracolo di Dio. E quindi è una profezia che riguarda Gesù, la progenie della donna. E poi cosa dice di questa progenie della donna? Che poi Paolo specifica che questo seme è maschile singolare. E si riferisce proprio a Gesù Cristo, ce lo dice in Galati Paolo questo. Allora, questa progenie, questo seme, ti schiaccerà il capo. Schiaccerà il capo di chi? Del serpente, del diavolo. E questo parla di una sconfitta definitiva, totale e per sempre. Però dice, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Cioè tu ferirai il calcagno a Gesù. E questo è un riferimento ovviamente alla morte di Gesù sulla croce per i nostri peccati, al tentativo di Satana attraverso gli uomini di uccidere Gesù, di distruggerlo. Ma in realtà Gesù ha dato la sua vita per noi. E quindi Satana è una figura, in senso figurato, gli avrebbe ferito il calcagno, ma non sarebbe stato un colpo definitivo, mortale, nel senso che Gesù sarebbe risuscitato dalla morte per confermare che Dio aveva accettato il suo sacrificio per i nostri peccati. E quindi Gesù è la grazia di Dio, resa visibile. A me piace la nostra Costituzione, non so voi. Non l'ho letta, studiata tutta, però abbiamo una bella Costituzione. Il problema più che altro è che magari non si mette in pratica sempre, ma la Costituzione italiana è una bella Costituzione. e c'è un comma di un articolo della Costituzione molto particolare della Costituzione italiana, ed è il potere della grazia. L'articolo 87, comma undicesimo, prevede che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere la grazia. Una cosa bella. E lui lo può fare. E ogni tanto lo fa. Concede la grazia a un condannato, può concedere la grazia totale, quindi un condannato può ottenere la libertà, la grazia che il Presidente della Repubblica offre, e ogni tanto lo fa, raramente, ma ogni tanto lo fa. E una cosa importante di questo è che avrete letto ogni tanto nei giornali o ascoltato al telegiornale, ho visto che ogni tanto qualcuno a cui il Presidente della Repubblica ha voluto concedere la grazia l'ha rifiutata. Sapete perché? Perché accettare la grazia che il Presidente concede al condannato è come confessare che io ho sbagliato, io ho commesso quel reato per cui sono stato condannato. E allora ci sono quelli che o perché davvero non hanno commesso il reato o non vogliono ammettere pubblicamente di aver commesso quel crimine, quel reato per cui sono stati condannati, non accettano la grazia del Presidente. Perché per accettare la grazia stiamo dicendo che siamo stati colpevoli. Perché se no non sarebbe grazia. E così è la grazia di Dio. Ecco perché non si può pensare alla grazia di Dio senza ammettere che siamo peccatori e che abbiamo bisogno della grazia di Dio per avere la vita eterna, per avere il perdono. È una grazia di Dio, quindi è qualcosa che non meritiamo. Noi meritiamo la condanna perché abbiamo peccato contro Dio, siamo colpevoli. E allora nel momento che noi accettiamo la grazia di Dio, che è in Cristo Gesù, perché Dio ha voluto donarci questa grazia attraverso Gesù, attraverso il suo sacrificio per i nostri peccati, la sua vittoria, noi nell'accettare la grazia di Dio, cioè accettare Gesù, stiamo confessando che siamo colpevoli, che noi meritiamo la morte, noi meritiamo l'ira di Dio, quindi la condanna dei nostri peccati, della nostra natura di peccato. E quindi della morte, di questa separazione eterna da Dio. Questo meritiamo noi, tutta l'umanità. Ma ringraziamo il Signore per la sua grazia. E però c'è una bella differenza tra la grazia che il Presidente della Repubblica può concedere e la grazia di Dio. E sapete qual è la differenza? È che Dio ha concesso la grazia a tutti i peccatori. Cioè, ha offerto e sta continuando ad offrire la sua grazia a tutta l'umanità. Non ogni tanto a qualcuno per un motivo umanitario, di compassione, di misericordia che può fare il Presidente della Repubblica, ma Dio offre la sua grazia a tutti. Il problema è che non tutti stanno accettando la grazia di Dio. Perché dobbiamo umiliarci. Per accettare la grazia di Dio dobbiamo umiliarci e riconoscere che siamo dei peccatori e che non meritiamo il perdono dei peccati, la vita eterna, di far parte della famiglia di Dio, di essere chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù. Vedete cosa c'è scritto nel versetto 10? Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù. Questa è la grazia di Dio, che ci ha chiamati alla sua gloria eterna. E poi, tornando all'Antico Testamento, noi vediamo come questa grazia è profetizzata in Genesi 3:15, va avanti quando Dio chiama Abramo e dice che in Abramo, nella sua discendenza, tutte le nazioni della terra saranno benedette. Genesi 22, dopo che Abramo ha ubbidito al Signore nel sacrificare suo figlio Isacco e aveva trovato la forza di ubbidire al Signore e di sacrificare suo figlio perché era convinto che Dio l'avrebbe risuscitato dai morti, Isacco, suo figlio, perché Dio aveva promesso appunto la benedizione di tutte le nazioni della terra attraverso la sua discendenza. E quindi Dio, per forza di cose, se doveva essere fedele alla sua parola, doveva risuscitare Isacco. E Abramo, forte di questa convinzione della fedeltà di Dio, ha creduto che Dio l'avrebbe risuscitato. E quindi non c'era bisogno poi che effettivamente lo sacrificasse, lo uccidesse, lo sgozzasse, perché Dio l'ha fermato, perché nel suo cuore Abramo aveva già sacrificato suo figlio, perché aveva avuto fiducia in Dio. Allora Dio dopo di questo rinnova la sua promessa, questa profezia che si sarebbe adempiuta, che tutte le nazioni della terra si sarebbero state benedette attraverso questo discendente di Abramo, che poi era Gesù. Ce lo spiega proprio Pietro in Atti capitolo 3, versetti 24 e 25. Gesù spiega, predicando il Vangelo ai giudei a Gerusalemme, che Gesù è l'adempimento di quella profezia, di quella promessa. Lui è il discendente, il seme per mezzo del quale Dio avrebbe benedetto tutte le nazioni della terra. Questa è la grazia di Dio. Il problema è che molte persone non stanno accettando la grazia di Dio nel corso dei secoli della storia, oggi e nel presente. Ma la grazia di Dio è meravigliosa, fratelli e sorelle. Io sono convinto, cioè Gesù è morto sulla croce per salvare tutti, perché questo è il suo desiderio, e l'ha fatto anche sapendo che la maggior parte delle persone non l'avrebbero accettato. Ma io vi dirò di più, io sono convinto che anche se neanche una persona, a partire da Adamo fino all'ultima persona che nascerà, che deve nascere ancora, se non ci fosse stata, non ci sarebbe neanche una persona ad accettare la grazia di Dio, Gesù lo stesso sarebbe morto per i nostri peccati. Perché questa è la grazia di Dio, fratelli e sorelle. E noi siamo chiamati a partecipare a questa grazia. In Romani 5, versetto 20, non ho il tempo di leggere, potreste leggere dal versetto 15 al versetto 20, ma il versetto 20b dice che quando il peccato ha abbondato, la grazia di Dio ha sovrabbondato. Giovanni 1,16, che non leggerò adesso, ma parlando di Gesù, l'apostolo Giovanni che scrive questo Vangelo, nella sua introduzione, parlando di Gesù, della sua pienezza, perché Gesù era pieno di grazia e verità, e poi sottolineando il fatto che Gesù era pieno di grazia, dice dalla sua pienezza viene la grazia sulla grazia. Cioè, noi non riusciamo a capire quanto è grande la grazia di Dio, veramente è più che sufficiente per risolvere il problema di tutti i peccatori di questo mondo. Perché la grazia appunto è di Dio, Lui è il Dio di ogni grazia, di tutta grazia, questo è Dio. Lui è amore, ma il fatto che ha continuato ad amarci, quando eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, questa è la grazia di Dio, fratelli e sorelle. Mi piace, ho chiesto a Magali prima, come si dice la parola grazia nel linguaggio dei sordi? Adesso provo a farlo. Questo? Bellissimo. Letteralmente vuol dire un dono per tutti. E questa è proprio la grazia di Dio. È così grande. È sufficiente per tutti. Per la salvezza di tutti, ma ci dobbiamo umiliare per accettare la grazia di Dio. Allora andiamo avanti. Ora il Dio di ogni grazia, torno a 1 Pietro 5, 10, ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà. E via dicendo. Ma guardate che bello questo contrasto. E lui già ha pregato questo stamattina nella sua preghiera pubblica davanti a noi, proprio di questa realtà, che Dio ci ha chiamati alla sua gloria eterna. Pietro ha scritto questa sua lettera a fratelli e sorelle che stavano soffrendo tanto, perché stavano partecipando alle sofferenze di Cristo. E Pietro diceva loro che dovevano rallegrarsi in quanto partecipavano alle sofferenze di Cristo. Perché questo fa parte del pacchetto della grazia che Dio ci dà. Ma, fratelli e sorelle, facciamoci coraggio, come ha detto Luigi nella sua preghiera anche, cosa sono le sofferenze di questa vita rispetto all'eternità, alla gloria eterna? Cos'è la sofferenza per breve tempo rispetto alla gloria eterna? Guardiamo insieme invece questo brano, vorrei che lo leggessimo insieme perché è troppo bello, le stesse parole ma dette da Paolo, nel suo modo di esprimersi, Romani 8, versetti 17 e 18. Paolo e Pietro erano fratelli in Cristo, erano persone completamente diverse tra di loro, ma c'è un'armonia nel loro insegnamento pazzesco. Pietro si esprime in un modo, ha un carattere, una personalità particolare, Paolo un'altra, però dicono le stesse cose perché sono le parole del Signore. Romani 8, 17. Se siamo figli, E lo siamo, no? Quando abbiamo creduto in Gesù siamo nati di nuovo, siamo nati nella famiglia di Dio, siamo diventati Suoi figli. Se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. E questa è la grazia. Non meritiamo di essere figli di Dio, non meritiamo di avere un'eredità, cioè l'eredità di Dio. Essere coeredi con Cristo o di Cristo vuol dire che tutto quello che Gesù ha ereditato dal Padre come figlio di Dio è anche nostro, è la nostra eredità. Non è che Gesù ha la sua parte, la prima parte come primogenito e poi noi la nostra parte, ciascuno di noi. Non è così. Siamo coeredi di Cristo, vuol dire che tutto quello che è di Gesù è mio. Tutto quello che è di Gesù è tuo, cioè tutto quello che è di Dio è nostro insieme a Gesù. Questa è la grazia di Dio, fratelli e sorelle. Però come ho detto prima, nel pacchetto della grazia, essendo coeredi di Gesù, vuol dire che noi ereditiamo tutto quello che Gesù ha ereditato. E lui cosa ha ereditato come figlio? Continuiamo la lettura qui nel versetto 17. Allora, rileggo dall'inizio. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Ma lo faremo. Se siamo figli di Dio, se abbiamo ricevuto il Signore Gesù, noi soffriremo con Lui. E saremo glorificati con Lui. Versetto 18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Quindi Paolo dice con altre parole quello che ci sta dicendo Pietro, tornando a 1 Pietro 5,10. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna, sua gloria eterna, in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto, sì, ma per breve tempo. Non c'è paragone tra le nostre sofferenze e la gloria di Dio, la gloria eterna. Non c'è paragone tra le nostre sofferenze temporanee, di poco tempo, rispetto alla gloria eterna. E noi un giorno saremo con Gesù e sperimenteremo la gloria eterna, al di fuori del tempo e dello spazio. Lo diciamo, non lo possiamo capire, perché siamo partecipi, stati fatti partecipi della divinità del Signore, della sua famiglia divina, cristiana, che è la Chiesa. Allora forse vi viene il pensiero, ma però qui Paolo dice, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui, ma noi sappiamo che riusciremo, fratelli, e abbiamo cantato di questo stamattina, perché i canti erano soprattutto incentrati su quello che poi vuole dire Paolo qui nel versetto 10. Adesso cercherò di rileggere questo versetto con la tonalità giusta, così capiamo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, cosa? Vi perfezionerà. Egli stesso, cioè Dio, si occuperà della nostra perfezione, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Qui non è scritto vi perfezioni, vi renda fermi, vi fortifichi stabilmente, è scritto vi perfezionerà, vi renderà fermi, vi fortificherà È una promessa. E Dio mantiene le sue promesse, come era convinto Abramo. Ed è la fedeltà di Dio, e quindi possiamo credere veramente nella sua grazia, che una volta che accettiamo la grazia di Dio, è per sempre. E la sua grazia si accetta per mezzo della fede. Ma una volta che abbiamo accettato la grazia di Dio, poi Lui prende in mano la nostra vita e anche la nostra fede, la nostra crescita, il nostro tutto. E Lui prende in mano, si occuperà Lui, che arriveremo fino alla fine in Gesù, pronti per andare in cielo, perfezionati, resi fermi, fortificati stabilmente. Ce la faremo, fratelli e sorelle, non per le nostre forze, ma perché Lui ha preso in mano la nostra vita da quando abbiamo creduto in Gesù. Ed è questo il senso di quello che Gesù ha voluto dire a Pietro in Luca 22. E vorrei che guardaste questi versetti, perché così non ascoltiamo soltanto, ma rafforziamo, guardando con gli occhi anche, per inculcare queste cose nel nostro cuore attraverso il nostro cervello. Luca 22. Gesù deve, tra un po' sarà arrestato e sarà ucciso e morirà per i nostri peccati. Ma i discepoli non stanno capendo, perché loro sono convinti che Gesù invece è tornato a Gerusalemme questa volta per finalmente stabilire il suo regno. E per questo lo stavano seguendo, perché avevano accettato Gesù come il Messia, il Cristo, l'unto, cioè il Re, promesso dai profeti, che doveva venire e stabilire il suo regno eterno, un regno di pace e di giustizia. E questa era la speranza di Pietro, Simone e degli altri discepoli. Ma Gesù dice nel versetto 31, Luca 22, 31, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, qui non sta parlando della sua conversione come intendiamo noi. Pietro aveva già creduto in Gesù. E quindi Pietro già stava nelle mani di Gesù. Pietro non era come Giuda. Giuda era un discepolo di Gesù esteriormente, ma non nel cuore. E questa preghiera non valeva per Pietro. Questa preghiera non valeva per Giuda. Valeva per Pietro e gli altri. Questo lo sappiamo da Giovanni 17. Non lo leggeremo adesso, ma potreste leggere tutto Giovanni 17, perché è la preghiera di Gesù per i suoi discepoli, prima di essere arrestato, in dettaglio. Pazzesca questa preghiera, vedere cosa Gesù prega per i suoi discepoli. E volete che Dio Padre non ascolti e non risponda a quello che Gesù chiedeva? Gesù pregava in modo perfetto. E lui pregava secondo la volontà di suo padre, perché in lui non c'era peccato. E quindi Dio Padre avrebbe ascoltato e risposto alla preghiera di Gesù e avrebbe fatto secondo la preghiera, la richiesta, le richieste di Gesù. Andate a leggere di nuovo Giovanni 17, magari pure a imparare a memoria questa preghiera di Gesù. Ma vogliamo vedere adesso soltanto qui quello che Gesù dice a Pietro, ma poche parole, ma di una portata incredibile, che vale anche per noi, perché in Giovanni 17 poi, nel versetto 20, cosa dice Gesù? Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, e questi siamo noi. Non abbiamo visto Gesù, ma abbiamo creduto in Gesù per mezzo della parola dei discepoli di Gesù. E quindi questa preghiera che Gesù ha fatto per Pietro vale anche per te e per me, dice. Ma io, tornando qui a Luca 22:32, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu quando sarai convertito, cioè quando sarai ritornato, questo è il senso. Perché sì, Pietro, e lo dice poi Gesù nel versetto 33 in poi, dice che Pietro lo rinnegherà. Quindi cadrà nel peccato. Avrà un momento dove viene meno la sua fede, ma è soltanto una cosa momentanea. Ma la sua fede non poteva venire meno per sempre. Pietro non poteva fallire per sempre. Perché Gesù, da quando Pietro aveva creduto in lui, aveva preso in mano la sua vita e stava pregando per lui. E ha detto, io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu quando sarai ritornato, fortifica i tuoi fratelli. Ed è questo poi che succederà. E sappiamo anche da Giovanni 21, no? Quando Gesù riabilita Pietro, no? Siccome l'aveva rinnegato 3 volte, adesso Gesù dà a Pietro la possibilità di fare il contrario, invece di rinnegare Gesù davanti agli altri, di dire 3 volte con forza, io ti amo, io ti voglio bene, tu lo sai. Forse non aveva la forza di dire, io ti amo quell'amore che dici tu, quell'amore che mi porterà a morire per te. Ti voglio bene. Ma Gesù ha accettato, perché alla fine Gesù, ma ok, prima dice mi ami tu, poi dice, ok, mi vuoi bene? Ma sì, lo sai che ti voglio bene. Allora poi Gesù fa una profezia e dice che Pietro morirà per lui. Quello che Pietro non era riuscito a fare prima con le proprie forze, l'avrebbe fatto con le forze di Gesù, perché Gesù aveva pregato per lui. E questo vale per te, per me, fratelli e sorelle. E così possiamo dire con Pietro, amen. Tornando a 1 Pietro 5, 10, 11 e 12. Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà. Egli stesso vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Versetto 11 è sottinteso perché a Lui, a Dio, è la potenza in eterno. Amen. In verità. E quindi capite, è una bomba per noi il fatto di mettere insieme la grazia di Dio che abbiamo decantato così tanto stamattina giustamente, perché è tutto per noi, con la sua potenza. Perché uno potrebbe dire, ok, Dio mi ama, bello, ma poi avrà la potenza, la capacità, la forza di esprimere il suo amore e di proteggermi e di portarmi fino in fondo e di portarmi in cielo. Paolo l'ha detto in altre parole, no? In Filippesi 1, versetto 6, colui che ha cominciato in voi un'opera buona, lui la porterà a compimento in Cristo Gesù. Dio è lui che ci pensa alla nostra salvezza, a farci arrivare fino alla fine, malgrado la sofferenza, per sperimentare poi la gloria eterna. Quindi io posso amare Luigi e posso essere anche pronto a dare la mia vita per lui, ma se viene una persona più grande di me, più forte di me, armato e via dicendo, io posso anche amare Luigi e dare la mia vita per salvarlo da questa persona, ma se quella persona è più grande e più forte di me, non posso salvare Luigi, anche se lui mi vuole bene, anche se gli voglio bene. Ma Dio non è così. Non c'è nessuno più grande di lui. perché la sua grazia e la sua potenza agiscono insieme per la nostra salvezza, per la nostra provvidenza. Lui è la nostra provvidenza. Ricordate questa formula: grazia più potenza uguale provvidenza. Questo è il nostro Dio, fratelli e sorelle. Versetto 12. Per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi. Infatti, prima Pietro, dal versetto capitolo 1, versetto 13, fino al capitolo 5, versetto 9, non è altro che esortazioni al comportamento cristiano nella sofferenza. Io vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando, ma Pietro non si contiene, anche se ha concluso le sue esortazioni, scappa ancora quest'ultima, anzi penultima esortazione, e attestando che questa è la vera grazia di Dio. Tutto quello che abbiamo detto prima. Questa è la vera grazia di Dio. Dunque, in essa state saldi. E questo è, diciamo che la sua ultima esortazione, che è la conclusione di questa lettera, anche se poi a dire il vero nel versetto 14 c'è una, nei saluti, c'è quest'altra esortazione: salutatevi gli uni gli altri, un bacio d'amore fraterno. E concludo con quello che ha detto Paolo in 2 Corinzi, capitolo 12, versetto 9. E Paolo aveva una spina nel fianco. E lui ha chiesto al Signore di togliere questa spina dal fianco, perché era una sofferenza, no? Una spina nel fianco è una sofferenza. E io sono convinto che lo Spirito Santo non ha voluto che Paolo dicesse quale fosse questa spina nel fianco. Io penso, leggendo, studiando Seconda Corinzi, che probabilmente la vera spina nel fianco di Paolo era il comportamento dei fratelli che si erano messi contro di lui, fratelli in Cristo che si erano messi contro di lui. Io penso che quello fosse la sua spina nel fianco, ma lo penso io, dal contesto. Ma sicuramente lo Spirito Santo non ha voluto specificare quale fosse questa spina nel fianco, perché non ha importanza alla fine quale sia la tua sofferenza, che possa essere fisica, materiale, spirituale, morale. E a volte il Signore ci toglie queste spine dal fianco, a volte no. Paolo ha chiesto 3 volte che il Signore gli togliesse questa spina dal fianco. Ma cosa ha risposto il Signore? Nel versetto 9, la mia grazia ti basta. E siamo convinti che sia così dopo tutto quello che abbiamo detto della grazia di Dio? Facciamoci forti della grazia di Dio, fratelli. Stiamo saldi in essa. Amen.